Amen. Voglio riprendere, per finire questa volta, il messaggio che abbiamo iniziato, a metà dell'altro mese, poi abbiamo avuto diverse cose, e parlando di ricevi potenza e vivi nella vittoria. Io credo che dobbiamo vivere nella vittoria, che la sconfitta è brutta. Amen? Sapete, quando uno perde qualche cosa, tu puoi lavorare tutto un anno per cercare di fare il meglio, come una squadra di calcio, si allenano, spendono energie, ci sono stipendi, per che cosa? Per rimanere quarti, quinti, sesti? No, il pensiero del presidente è che io possa ricevere vittoria. Amen? E così è per noi, cari. E leggiamo questo primo verso che abbiamo già letto in Prima Corinzi 4:20. Perché il regno di Dio non consiste in parole. Non sono parole. Parole, parole, parole. Ricordate quella canzone di Mina? Soltanto parole, soltanto parole. Ma in potenza. Perché il regno di Dio non consiste in parole. Quando lui disse che lui è venuto per farci conoscere il regno di Dio. E l'Evangelo è il regno di Dio che si manifesta nelle nostre vite anche attraverso di noi. Perciò il regno di Dio, dove c'è tutto, consiste non in parole, non in sentimenti, non solo in movimenti, ma in dimostrazione, in potenza, qualcosa che possa veramente cambiare la natura di quella situazione. Perché? Perché un vero cristianesimo non può essere vissuto solo con parole, ci si stanca. Scusatemi, è così. Molti sono chiamati, dice la Bibbia, ma pochi sono gli eletti. Molti possono anche simpatizzare con Dio, con la Bibbia, con una chiesa. Possono venire, no? E che bello, una lode meravigliosa questa mattina. Abbiamo goduto della presenza di Dio. Una presentazione meravigliosa, una parola. Ma se non c'è la potenza di Dio dentro di te, tutto questo fra 10 minuti dopo che sei uscito è finito. Un giorno qualcuno dice, ma che com'è stato il culto stamattina? Bellissimo. E di cosa ha parlato? È stato bellissimo. Ma di cosa ha parlato? Ti ricordi? Adesso 10 minuti dopo. Vuol dire che noi non possiamo mantenere se non c'è la potenza di Dio che trattiene. No? Veramente l'unzione, l'unzione può andare via, come è stato detto. Lo Spirito Santo è dentro di noi, ma se è dentro di te c'è pure la potenza di Dio. Allora, a volte noi pensiamo che dice che lo Spirito è dentro di noi, ma non si vede. Allora tu devi chiederti, sto vivendo la santità? Perché lo Spirito Santo abita luoghi santi. Amen? Che lui non si mischia con le cose nostre, molte volte con i pensieri nostri, gli atteggiamenti nostri. È così delicato lo Spirito Santo, è così sensibile, dice che come un soffio che viene e ti avvolge, come ha detto la sorella, che stava aspettando qualcosa da Dio e Dio l'ha premiata e ha sentito la sua presenza in tutto il corpo. Perché Dio si fa sentire, sapete? Non è una cosa, dice, vabbè, che vuol dire la presenza di Dio? Uno dice, ma sentiamo la presenza di Dio. La presenza di Dio è qualcosa di tangibile, non prende solo i sentimenti, anche il sentimento, perché comunque siamo anche fatti di sentimenti, ma la presenza di Dio non entra nel sentimento, è reale, è come una donna che è in gravidanza, sente il bambino, amen? Quando c'è la presenza si sente, dobbiamo essere gelosi della presenza di Dio. Dobbiamo bramarla la presenza di Dio, perché attraverso la presenza del Signore c'è la sua potenza. E quando parliamo di potenza, parliamo di qualcosa che è sconvolgente, che cambia tutto in noi e attraverso di noi. Perciò la nostra vita non può vivere una vita naturale se c'è la potenza, ma è soprannaturale. Non possiamo vivere il cristianesimo senza la capacità di Dio. Gesù disse: senza di me non potete fare nulla. Che vuol dire? Che se lui manca, tu ti puoi sforzare. Ti puoi sforzare di leggere. Tutti i giorni puoi leggere e non capirci niente. Qualcuno mi ha detto: ma non riesco a capirla io la Bibbia. Manca proprio questo. Manca la potenza dell'unzione che ti fa comprendere quello. E sapete, quando uno comprende quello che è scritto, è una cosa straordinaria. Cambia il tuo modo di vivere. Perciò non possiamo, ma ci vogliono fatti e non parole. Il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza, dice Prima Corinzi 4:20. Se noi vogliamo vivere il cristianesimo senza Cristo e la sua capacità, noi falliamo. Noi non andiamo avanti, ci fermiamo, ci perdiamo. Dice: ma come? Ma quel fratello che stava venendo, si è battezzato, sì, tutto fuoco e fiamme, poi, ma dov'è? Non si è più visto. Ma dove sei? Dove sei? Se così si sente, lo sente anche lui, no? Ma sai, in questo periodo ho un po' di problemi. Proprio quando hai problemi deve andare Gesù. Che fai? Hai problemi e non vieni in chiesa, non vieni alla preghiera? Non diventi insegnabile il lunedì? Non dico che devi venire sempre, ma che magari devi ancora crescere in questo. Io mi ricordo che all'inizio della mia conversione noi avevamo esattamente 5 incontri la settimana. Il martedì avevamo la preghiera, il mercoledì c'era lo studio biblico, il giovedì avevamo il culto in settimana, il venerdì avevo il gruppo di lode, perché io facevo parte del gruppo di lode. Il sabato avevamo l'evangelizzazione. La domenica avevamo il culto. Il pomeriggio avevamo l'evangelizzazione. E il lunedì non sapevo cosa fare. Mi annoiavo. Dicevo: e che faccio oggi? Ma perché c'era una fame. C'era una fame che il nemico dove attaccherà i cristiani? Proprio in questo, nella passione, nella fiducia in Lui, in questo essere continuativi e non dire: ok, basta una volta alla settimana, se no divento fanatico. Io sono un fanatico. Amen? Sapete, se non siamo fanatici non potremo realizzare tutto quello che Lui ha preparato per noi. Isaia 40:30 dice: i giovani si affaticano, si stancano, i più forti vacillano e cadono. Un'altra versione dice: i scelti traboccano, inciampano. Perché attraverso le nostre forze è difficile resistere. Allora, tu puoi venire le prime volte, la seconda volta, puoi andare avanti un anno, ma poi cominciano le varie situazioni intorno a te, dentro di te, le voglie che vengono, un po' la stanchezza, un po' questo, un po' l'altro. Quando viene la stanchezza, no? Io leggo questo verso, no? I giovani si affaticano e si stancano. Io ho pochi anni, perciò non sono parte di giovani, no? Ma quelli che sperano nell'Eterno si alzano come aquile. Quante aquile ci sono qui? Si alzano come aquile. Dice che corrono e non si affaticano. Camminano, non si stancano. Perciò potremmo anche lavorare tutto il giorno e dire: ok, stasera abbiamo la settimana di preghiera o c'è lo studio. Che faccio? Mi metto sul divano? È buono che ti riposi, non c'è problema. Può capitare questo, no? Non è che bisogna per forza, no? Ma quando senti fame di Lui e magari si perde tempo in qualche cosa che non fa bene assolutamente, perché tante volte è così, facciamo cose che non servono a niente, no? E allora prendo quell'energia e quella forza. Dice che il regno di Dio è potenza e non sono parole, non sono atteggiamenti. Un altro verso, in Ecclesiaste 9:11 c'è scritto: io mi sono rimesso a considerare che sotto il cielo per correre non basta essere agili, né basta per combattere essere valorosi, né essere saggi per avere del pane, né essere intelligenti per avere ricchezze, né essere abili per ottenere favori. Perché tutti dipendiamo dal tempo e dalle circostanze. Nel naturale è così. Le cose possono cambiare in un attimo. Succede qualcosa e cambia la vita. ah, io pensavo andare avanti, invece arriva un freno, qualche cosa, e tutto cambia. Perché è così, dice, che tutto dipende dal tempo, nel nostro tempo come lo impegniamo, cosa facciamo, cosa decidiamo nel tempo della vita, e dalle circostanze. Le circostanze sono nel naturale, accadono delle cose. Chi non è venuto non si è preso la grandine, è una circostanza, io c'ero e mi sono preso la grandine. Capite? È una circostanza. Perciò tutte le nostre risorse, i nostri sforzi, la nostra cultura, la nostra preparazione, non è indice di successo che continua. Perché tutto dipende dalle circostanze e da ciò che noi seminiamo nel nostro tempo. Se tu decidi di essere un cristiano lunedì mattina per tutto il giorno, allora tu diventerai un cristiano, un discepolo, che con la potenza di Dio influenza tutto quello che lo circonda. Sapete perché dico questo? Perché ogni giorno è un'occasione, cari, che arriverà il tempo che non avremo più tempo. Perciò non dire domani lunedì è un altro lunedì, no, è un giorno di vita, è un giorno che tu puoi usare, puoi sfruttare per glorificare Dio nella tua vita, per dire ok Signore oggi dammi mentre lavoro veramente la tua pienezza perché intorno a me ci possa essere il profumo della tua presenza. Amen? E non dire uffa, oggi è lunedì, adesso vado a lavorare, devo sopportare i miei colleghi di lavoro, il capo che rompe sempre, il collega che strarompe e tutti rompono, eccetera, eccetera. No, il lavoro è una grazia di Dio, cari, perché ce l'hai, una grazia di Dio. Ci sono in questo momento persone che per avere un lavoro veramente non so cosa darebbero e molte volte noi siamo così evasivi perché magari abbiamo dei problemi. Ci sono circostanze, ma noi siamo la differenza, cari. Tu sei la differenza, dillo alla persona vicino a te. Io sono la differenza in questo mondo. Amen? Sapete, quando Maria rimase incinta di Gesù, non è stato un tentativo di Dio di incastrare il divino, no? Nel naturale. Lui sapeva benissimo, dice così Luca 1,35, l'angelo le rispose, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà. Perciò com'è importante la potenza dell'ombra sua, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo Figlio di Dio. Cioè ci è voluto la potenza dell'Altissimo perché questo avvenisse, questo miracolo avvenisse dentro, capite? Che l'importanza di avere in noi la potenza di Dio, perché cambia le situazioni, le condizioni intorno a noi. E un altro verso, Luca 2,40, dice che intanto il bambino cresceva e si fortificava. Quando lui era piccolo e non aveva ancora la potenza di Dio, non c'era ancora questa pienezza in Gesù, perché lui cresceva e lui dice che cresceva e si fortificava. Lui, no, stava, cercava la presenza del Padre e si fortificava nello Spirito, essendo ripieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. E tutti quelli che l'udivano stupivano della sua intelligenza e delle sue risposte. Perciò vedete, tutto quello che noi decidiamo porterà una conseguenza. Tutto quello che tu fai, ogni giorno, no? Tu condizioni quella giornata. La tua vita sarà la risposta o non sarà la risposta per gli altri. Perciò Gesù non ha mai vissuto un attimo della sua vita, anche da bambino, senza lo Spirito che lo guidasse. Che bello dire il mattino Spirito Santo, io non so che tipo di rapporto voi avete con lo Spirito Santo. Ma ci sono dei libri meravigliosi che sono stati scritti, no? Tipo Benvenuto Spirito Santo di Benin, molto forte, no? E poi Buongiorno Spirito Santo, un altro libro molto forte che se lo leggete, ecco, io siccome ero interessato allo Spirito Santo ho letto diversi libri per vedere in che maniera lo Spirito Santo deve essere confrontato con noi. Senza lo Spirito Santo è durissima, ragazzi, Non è possibile fare il cristiano senza lo Spirito Santo, perché dice che lo Spirito Santo è stato mandato per ricordarci le cose, per lamentarci le cose, perché possiamo vivere quel tipo di vita che è la vita di Dio nella nostra vita. Perciò tutta la vita di Gesù, la sua nascita, la sua vita, la sua morte, la sua resurrezione, parla di potenza. Atti 10:38, vale a dire la storia di Gesù di Nazareth, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza e come egli è andato dappertutto facendo del bene. Sapete, quando c'è potenza in noi, esce, che cosa esce da noi? Quello. Che cosa successe a quella donna che toccò il vestito di Gesù? Cosa disse Gesù? Una potenza è uscita da me. E si guardava intorno, no? E ha fatto del bene. Cioè, se noi siamo pieni di potenza, che poi è il regno di Dio dentro di noi, è il carattere di Dio. Facciamola più semplice. Che cos'è la potenza di Dio? È il carattere di Dio. È la vita di Gesù che si esprime dentro di noi e esce fuori verso gli altri. Che è uscita una potenza. E quella donna disse, io sono stata, io ti ho toccato, ok, la tua fede. Vedete, per fede noi possiamo ricevere potenza questa mattina e vivere quel tipo di vita. Magari dopo questo messaggio tu dirai, mi manca veramente qualcosa. E allora sappi che questa mattina Dio vuole fare qualcosa nella tua vita. Non uscire così come sei entrato, come ha detto anche Gianluca. Non uscite come siamo entrati. Non è il culto di domenica scorsa, di 2 domeniche fa. Oggi è un altro giorno. Perciò ogni giorno, no, è qualcosa di nuovo e di fresco che Dio vuole fare nelle nostre vite. Perciò nessuno può avere potenza se non le viene data, perché questa appartiene a Dio. Apocalisse 19.1, sentite questa. Dopo queste cose udii nel cielo una gran voce come una folla immensa. Deve essere meraviglioso il cielo, non so io, ma i rumori del cielo, no? Molte volte ho detto, Signore, ma fammi sentire un rumore che c'è nel cielo, no? Immensa, che diceva, alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio. Che bello che noi possiamo ricevere qualcosa che appartiene a Dio. E lui ha detto che noi lo possiamo ricevere. Perciò non viene dalla sapienza o da una conversione sentimentale o emozionale oppure da una vita religiosa, ok? Ma viene da una passione. Matteo 22:29. Ma Gesù rispose loro, non errate voi perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Sapete quando viene la potenza di Dio? Quando ti viene rivelata. Se ti viene rivelata, tu puoi dire, ok. Un giorno in Azusa Street una donna lesse che il battesimo dello Spirito Santo era per tutti, ma erano tanti anni ormai che non c'era più la manifestazione della Pentecoste. E questa donna gridò a Dio, ha detto, Signore, tu l'hai scritto? Tu sei fedele a quello che dici? Io lo voglio ricevere. E iniziò il movimento dello Spirito Santo. La Pentecoste. E vedete che la chiesa più enorme, più grande, che ha dato una svolta al protestantesimo, è stata la chiesa pentecostale, e non le chiese secolari, perché lo Spirito Santo è venuto e ha riempito di potenza. Non erano solo parole. I malati guarivano, i demoni venivano cacciati. Come pensi di cacciare un demone? Se c'è un demone, che fai tu? Le racconti qualcosa, le leggi un salmo? No, devi prendere autorità nel nome di Gesù, perché ti è stato dato, perché la parola, quando tu leggi un salmo nella potenza di Dio, le cose cambiano. Quando tu lo leggi, dai solo scrittura, è come leggere la vita di Garibaldi, oppure la storia di Topolina, è la stessa cosa, perché la lettera dice che uccide. Ma quando la potenza viene, cari, questa parola diventa una bomba atomica e cambia le situazioni. Perciò non stare lì a vivere questa vita di stenti. Ogni tanto leggo la Bibbia, ogni tanto faccio una preghiera, se mi sento vado in chiesa. Non funziona così. Non funziona così. Intorno a noi possono esserci anche situazioni che potrebbero fermarci, Una famiglia, una situazione, la salute, un lavoro. Ma sapete, i quattro amici di quell'uomo paralizzato su una... non potevano entrare alla presenza di Dio, non potevano andare alla presenza di Dio, perché c'era un impedimento, una folla non li faceva entrare. Ma questo è detto, non possiamo entrare dalla porta, entriamo dal tetto. Ok, se tu non senti di entrare, non è che devi rompere il tetto e entrare, no? Ma vai controcorrente. Non lo sento, lo faccio. Amen? Batti il 5 a una persona e dille amen. L'ho capito. Quando noi leggiamo la parola e la comprendiamo, la riceviamo, la pratichiamo, che cosa viene? Viene la potenza di Dio, perché la scrittura è potenza di Dio. Perciò, voi, dice Gesù, non conoscete le scritture, cioè non avete la conoscenza, la rivelazione delle scritture, né la potenza. Perciò quando tu leggi la parola e dici, Signore, non fammi leggere il Grand Hotel, ti prego. Perché leggere la Bibbia senza la rivelazione, scusatemi, è un po' una noia. E che serve? Non la capisci. La leggi e non comprendi e non cambi, non cambia niente intorno a te, cosa fai? Ti scoraggi. Ma io questa sera voglio dirvi questo. Finiamola con questa cosa. Diventiamo veramente facitori delle cose. Signore, io leggo la tua parola, ti prego, tu hai detto, chiedete, ok? Tu l'hai detto, io te lo chiedo. Fa che io comprenda quello che leggo. E quando tu comprenderai la parola, farai un salto che batterai contro il soffitto. Dico, wow, ho capito, lo faccio! E cambiano le situazioni. Questo è un tempo che non possiamo più rimanere. Sapete, questa settimana abbiamo parlato di tante cose. Abbiamo parlato di risveglio. Sapete, ci sono risvegli che Dio manderà, come nel Galles, come nelle isole Ibri, come in altri posti, ma c'è un risveglio che tu devi suscitare. C'è un risveglio che non viene. Allora, c'è un risveglio economico che Dio non ti manderà soldi se tu non pratichi quello che Dio dice nella sua parola. Vuoi cambiare la tua economia? Ubbidisci alla sua parola. Mettimi alla prova, dice il Signore, e vedrai se io non aprirò le cataratte del cielo e riverserò verso di te, tanta benedizione che non puoi più trattenerla. Amen? Allora, ci sono risvegli che lui manterrà nel suo risveglio. Improvvisamente succederà qualcosa che mentre c'è la partita della Juventus e le persone scapperanno, non guarderanno più chi fa gol, arriveranno qui e cominceranno a entrare perché saranno attratti dalla potenza di Dio, dalla salvezza di Dio. Amen? Questo non lo possiamo fare noi. Questo è il suo risveglio. Ma ci sono risvegli se io sono freddo, leggo poco, prego poco, sono così rilassato ad andare in chiesa, non ho tanta voglia, vuol dire che tu hai bisogno di un risveglio spirituale nella tua vita. Non ti aspettare che Dio ti risveglia. La Bibbia dice, risvegliati tu che dormi. Chi si deve risvegliare? Io che dormo. E io ti inonderò di luce, dice la parola. Amen? Perciò, se tu hai un'area della tua vita che in questo momento ti è in difficoltà, risveglia quella situazione. Può essere la salute? Credi che Gesù Cristo morto sulla croce ti ha già guarito 2000 anni fa. Amen? Credi che la tua economia può cambiare da un momento all'altro quando cominci a mettere i principi di Dio? Questo è il risveglio, lo comprendo, lo faccio e ricevo. Facciamo un forte applauso al Signore. Alleluia! Gesù, prima di tornare al Padre, dà una promessa, Atti 1:8, ma voi riceverete una carezza. Dice così? Un abbraccio. Bello un abbraccio da Dio, eh? No, voi riceverete una spinta. Voi riceverete una chiamata ministeriale. No, lui dice, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni, vuol dire sarete me, non sarete più voi. Ecco perché Paolo disse, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che ora vivo, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, che è morto per me sulla croce. E dice, mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E questo è quello che deve accadere, che noi possiamo essere testimoni lì, nel luogo dove siamo, che può essere un lavoro, la mia famiglia, e poi la mia città, e questa Italia, e l'Europa, e fino all'estremità, se Dio ti dice vai, tu vai, perché Dio quando manda provvede, non ti preoccupare. E quando questa cosa avvenne, trasformò quegli uomini un po' timidi, no? In potenti testimoni. La parola testimoni vuol dire martiri. Che vuol dire? Vuol dire essere disposti a tutto e non tornare mai indietro. Questo vuol dire essere testimoni. Essere disposti a tutto. Sapete, non tutti i cristiani sono disposti a tutto. Qualcuno disse, guardate, prendetemi tutto, però quell'aria è mia, signore, quella camera, la chiave non te la do. E il signore ti dice, ok, tienila. Ecco perché il Signore dice, dammi tutto il tuo cuore, perché noi possiamo ricevere tutto il suo cuore. Questo è il fine di Dio, farci ricevere tutto quello che Lui ha. Che bello poter ricevere tutto quello che Lui ha e tutto quello che Lui è. Ecco che Gesù disse, voi farete cose più grandi di me, perché io per 3 anni ho potuto ministrare. Io sono 40 anni e devo fare ancora l'un per 1 milione di cose che Gesù ha fatto. Ma c'è speranza. Questo Signore, allungami la vita così faccio ancora un po' di cose. Amen. Matteo 3,11. Giovanni Battista disse, io vi battezzo con acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con la potenza del fuoco. Quando noi parliamo del battesimo dello Spirito Santo, non è solo un'esperienza per parlare in lingue, cari, ma è un'esperienza permanente dentro di noi, no? Che ti fa vivere la potenza di Dio, nella famiglia, nel lavoro, nella chiesa, quando con gli altri ti vedono, quando nessuno ti vede. Amen? Perché facilmente possiamo essere santi quando gli altri ci vedono. Che ci vuole? Pace, fratello! Gloria a Dio! Alleluia! No? Ma quando gli altri non ci vedono, quali sono le nostre scelte? Perciò io credo che Dio stia preparando un residuo. Quelli che veramente non rinunciano a costa di tutto di essere quei testimoni, che noi possiamo essere testimoni visibili, ma anche testimoni del mondo invisibile. Dice che gli angeli guardano. Perciò il battesimo in acqua si conferma la nostra decisione di essere cristiani. Il battesimo dello Spirito Santo ci dà la potenza per vivere la vita cristiana. Amen? Ci sono 2 elementi. C'è l'elemento umano che è la conoscenza. Tanti dicono, allora basta lo Spirito Santo, io posso anche... No, no, non funziona così. La conoscenza aumenterà. Ma come aumenterà la conoscenza? Se tu non leggi, se tu non fai una scuola biblica, se tu non vieni a una scuola di discepolato, di consolidamento, come pensi di conoscere? Conosci solo piccole cose. Ma sapete che il nemico conosce tutta la Bibbia? Tutta la conosce. E conosce pure noi. Al momento che vede che tu conosci, lui ha sempre meno potere su di te. Perciò è importante questo. Perciò c'è l'elemento umano, che è la conoscenza, essere preparati, e poi c'è l'elemento divino, che è lo spirito che ci dà potenza nella parola che riceviamo. Viene trasformata dalla lettera di Logos, diventa Rema. E la mia vita cambia come marito, cambia come moglie, come figlio. Cambiamo tutto. Guardiamo gli altri in modo diverso. E gli altri se ne accorgono. Sapete, la conoscenza senza lo spirito produce orgoglio. Io conosco molti cristiani che ti possono dire, io non so tutta la Bibbia a memoria, qualche cosa sia, fuori da leggere qualcosa resta, ok? Ma ci sono delle persone che sono delle macchinette, conoscono tutto, no? Però poi molte volte, quando devono fare qualcosa che sanno, non la fanno. Allora, lo spirito senza conoscenza produce dei mistici religiosi, perciò dobbiamo avere la conoscenza, ma anche lo spirito, ripieni di spirito, che cambia il logos in rema, la lettera in una parola viva. Amen. Cos'è la potenza? Ci sono tre espressioni nel greco. La prima parola che leggiamo di potenza è dynamis, che vuol dire potere, forza e potenza. Potere. Cioè, la dynamis ti dà potere di poter fare delle cose. Ti dà forza. E noi abbiamo bisogno, per affrontare tutte le avversità, e soprattutto negli ultimi tempi, che la Bibbia dice che saranno tempi difficili, non pensate che sarà come adesso. Questo è l'inizio dei dolori. Sarà molto difficile, cari, non voglio scoraggiarvi, ma la parola di Dio lo dice, no? È vero che c'è scritto che Lui fa cessare le guerre, l'Eterno fa cessare le guerre, ma anche è scritto che uno dei segni sono le guerre, e ci sono 139 guerre in corso in questo momento, guerre civili, guerre di armi, di tutti i tipi, in tutta la faccia della terra. Mai come adesso ci sono state tante cose messe insieme. Perciò il diavolo è scatenato perché sa di essere nel tempo della sua fine. Ecco dove si scaglia, nel mondo, no, lì già è tutto suo. Si scaglierà contro quelli che credono, affinché possano mollare, dice che l'amore di più si raffredderà. Cioè lui lo sa, è scritto, perciò dice io posso andare da un figlio di Dio e cominciare a deviarlo. Ma se c'è la potenza di Dio, sbatterà pum, una porta in faccia. Amen? Dobbiamo sbattere la porta in faccia al diavolo. Attraverso che cosa? Decisioni che sono nel regno di Dio, nella volontà di Dio. La seconda parola è dynamai, che vuol dire essere resi capaci. Perciò la potenza di Dio è quella che ti rende capace di vivere quel tipo di vita. Perché se no non è possibile. Come fai tu ad amare un nemico? Se io dico alza le mani e chiama un nemico. Beh, non c'è una mano alzata. Non abbassala, ti conviene. Perché Dio ti presenterà subito un nemico. Perché non siamo capaci ad amare un nemico senza la sua potenza. Con la sua potenza possiamo amare anche i nostri nemici. Perché noi leggiamo, amate i vostri nemici, fate del bene di quelli che vi martellano e vi perseguitano. È così facile, no? E a quelli che veramente non vi danno mai niente, date. E non è facile. È impossibile umanamente, cari. Dobbiamo avere la potenza di Dio. E ci vuole la dynamai, cioè essere resi capace di vivere quel tipo di vita che Gesù ha vissuto come uomo. Il vino nuovo va messo, dice, in otri nuovi, vero? Se non l'otre, si rompe. Chi ha fatto questa esperienza? Io l'ho fatta. Avevo comprato, mi pare, 20 litri di vino buonissimo, e poi ho preso delle bottiglie, no? da 2 litri, le ho prese, le ho riempite, poi da allora non ho più riempito vino, le ho prese tutti già riempiti. E di notte ho sentito boom, boom, diciamo la grandine, no, era il vino che era scoppiato, perché le bottiglie non erano state capaci di trattenere questo vino forte. Perciò la Bibbia ci dà un consiglio: se la presenza di Dio in te, no, è talmente potente che tu devi fortificare la tua vita, devi renderla forte la tua vita attraverso la parola, attraverso l'insegnamento, attraverso decisioni che sono scritte nella parola, tu diventi forte, perché sennò ti perdi, sennò finisci, diventi solo un simpatizzante. Ci sarà un innamoramento di Dio, non funziona con Dio l'innamoramento. Il fuoco di paglia, sempre fuoco è, ma quello si spegne subito. E sapete, molti si infiammano e poi si spengono. Ho detto a una sorella, senti, ma come mai? Ti chiamo, non rispondi, ma sai cosa devo fare di qua, mi addormento il mattino. Ma se tu stamattina dovessi andare a lavorare, che fai? Ti addormenti? No. Ah no. Non senti la sveglia per alzarti, ma sentiresti. Ma perché? Perché, avete capito, non c'è il desiderio, il bisogno di Lui che ci rende forti. La terza parola è dunamis, perciò dunamis, che vuol dire forza e potenza, dunamai, resi capaci per vivere quel tipo, e dunamis, che vuol dire dominatore. In Genesi il Signore dice, voi dominerete. Leggiamo questo Deuteronomio 28:12, se potete metterlo, 28:12-13, guardate cosa Dio ci dice. Il Signore aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia al tempo giusto e per benedire tutta l'opera delle tue mani. Tu presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito. Poi il Signore ti metterà alla testa e non alla coda, lo dice veramente, attenzione, funziona. Sarai sempre in alto e mai in basso se ubbidirai ai comandamenti del Signore, tuo Dio, che oggi ti do perché tu possa osservarli e li metta poi in pratica. Cioè, quello che Dio vuole farci essere dominatori e non essere dominati dalle condizioni. Sapete cosa ha fatto? Il peccato ci ha messo in una condizione di essere dominati da tutte le circostanze. Allora io devo prendere autorità e dire ok, da questo momento io voglio essere un dominatore. Chi vuole essere un dominatore di tutte le situazioni? Questa mattina Dio deve scendere con la sua potenza nella tua vita. Non so se sentirai un tremolio, oppure sentirai un calore, oppure non sentirai niente, ma credici e questo avverrà. Amen? Forte applauso al Signore. Perciò la dinastis, questa potenza ci fa dominatori, mentre il peccato ci influenza e ci rende schiavi. Noi siamo schiavi di ciò che noi decidiamo. E che cosa sono le influenze? Leggiamo secondo Corinzi 10:44. Secondo Corinzi 10:4. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere, la potenza, di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. È potente questa parola, cari. Quanti pensieri vengono e poi ci cadiamo? Vengono dei pensieri, a me vengono, tante volte ci cado e mi rendo conto. Ecco perché Paolo dice, le cose che vorrei non le faccio, le cose che non vorrei quelle faccio. Perché molte volte siamo dominati da queste cose, ma noi dobbiamo prendere questa dunamis, questa essere capaci di reggere quel momento e dire no. Allora la nostra vita comincia a prendere, comincia ad alzarsi, comincia la qualità. E poi, quali sono le influenze in questo momento che possono influenzare l'umanità e anche un cristiano? Galati 5:19, leggiamolo. Galati 5:19. Ora, le opere della carne, chi è nella carne alzi la mano. Sapete, siamo ancora nella carne. Ecco perché la Bibbia dice che anche il nostro corpo deve essere sotto la sottomissione di Cristo. Perché se no tu puoi avere lo spirito, l'anima, ma se il corpo poi cade nel peccato, influenza tutta la nostra vita. E quali sono le opere della carne? Sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie. Essere amici, mantenere amicizia, ci vuole potenza, cari. Che molti sono gli amici di convenienza. Finché io ricevo da te, mi piace, andiamo a bere la birra, di qua, di là, se ho bisogno mi aiuti, no? Ma non è così, Gesù ci chiamò amici. Ma ci vuole potenza per rimanere amici. E poi c'è discordia. Quante discordie ci sono nelle famiglie, nei posti di lavoro? Ci vuole potenza per essere un collante di grazia. Gelosia, ire, contese, divisione, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Che cos'è? Il regno di Dio è potenza. E nel regno di Dio c'è tutto quello che sono i nostri bisogni per noi, per le nostre famiglie, per il nostro presente, per il nostro futuro. E cioè, quando noi entriamo in quest'ottica, facciamo attenzione a non farci influenzare da tutte queste influenze della carne che possono venire. Dice che Gesù era vero uomo, anche lui poteva essere influenzato da tutte queste cose, ma dice che lui fu influenzato sì, ma non peccò, non cadde. Amen! E vinse! Perché la potenza di Dio, l'unzione era senza misura. Ma come mai era senza misura? Perché lui non le bastava essere unto, voleva di più. Ecco perché stava sempre col Padre. Più sei con Dio, più ricevi da Dio. Perciò se ricevi il regno di Dio nel tuo cuore e nella tua vita, la sua presenza, la sua sottomissione, la sua parola, che cosa ricevi? La giuna mai. Ti rende capace di resistere in tutti i momenti difficili che ci sono e che verranno. Cosa produce la potenza di Dio nella nostra vita? 9 punti veloci. La prima cosa che produce è un frutto, che lo leggiamo in Romani 1:16. Infatti dice: non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Ti toglie la vergogna. Sapete quanti si vergognano? Finché sono in chiesa non mi vergogno. Ma se c'è un direttore di banca che questo qui ha bisogno di Gesù, tu non le parli? Tante volte ci vergogniamo. Io ho fatto questa esperienza una volta su un treno, che il Signore mi ha detto: parla a quell'uomo che è davanti a te. Signore, come faccio, no? Non so come entrare, lui sta facendo le sue cose. Ti preoccupare, tu parlale, no? E ho detto: vabbè, Signore, ma adesso aspetto un attimino ancora, va? Ero lì che dicevo, volevo dirle buongiorno, ma dove va lei? Potevo cominciare con mille cose, poi dirle: sa che Dio la ama? Wow, una parola, ma attenzione a quello che dite. Quando lì è sotto la potenza di Dio, produce un frutto. E questo io ho cominciato a dire: aspetto ancora un po', poi a un certo punto lo vedo alzarsi, prende la valigia, troppo tardi. Questo se ne va, scende dal treno e sento un vocio fuori, no? E allora ci affacciamo perché si era fermato, perché la fermata era proprio lì, no? E vedo quell'uomo per terra. Non so cosa sia successo, non sono sceso dal treno, no? Se è un infarto, se è caduto, se è qualsiasi cosa, non lo so. Ma da quella volta ho detto: Signore perdonami. Perché noi non sappiamo le circostanze, le decisioni. Dice, tutto procede dal tempo e dalle circostanze. Se in quel tempo che tu hai un'occasione non la sfrutti, l'hai persa. Questo ve lo dico perché è importante che noi ci togliamo la vergogna. Questa è la prima cosa che Gesù fa, ci toglie la vergogna. Se c'è qualcuno che si vergogna di parlare di Gesù, non perché ti vergogni di Gesù, ma ti vergogni di parlare agli altri perché pensano che tu sei un fanatico, oppure si possono mettere a ridere. Sapesse quante persone si mettono a ridere quando le parlo, ma non me ne importa niente perché so che sono risate che si spengono in un attimo. Quando ci sono le risate, anzi io mi rafforzo, dico, senti un po', ma se tu dovessi morire in questo istante, rideresti ancora? Ma può capitare, no? Cioè, non lo dico a tutti, ma diciamo, senti, stai lontano da me. Ma questo qui quando viene ci dice delle cose. Però è così. La seconda cosa, in Romani 15:13, ti dà speranza. Romani 15:13. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Allora, la speranza, chi mantiene la speranza nella nostra vita? La potenza di Dio. Perciò non puoi mantenere la speranza se non c'è la potenza di Dio, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Perciò la seconda cosa che fa, ti mantiene la speranza viva. Amen? La terza cosa, secondo Timoteo 1:8, ti dà forza nella sofferenza, anche per superarla. Perché non sempre, tante volte Dio permette anche certi momenti nella nostra vita. Non pensate che se ti viene qualche cosa, ah, Dio non mi pensa più, Dio non guarda più. No, non è vero. Non è vero, perché a Paolo le disse, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella tua debolezza. Accettalo. Allora, quando è da parte di Dio, sentirai una pace e una gioia per superare tutte le cose. Allora, quando c'è un problema, io molte volte, più che pace, vedo ribellione. E Dio non mi risponde. Ho chiesto che il Signore mi guarisce, ma non ti preoccupare, l'hai chiesta? Riposati. Perché dai fiducia a Dio affinché questa guarigione venga. Amen? Perché molte volte noi dobbiamo farli arrivare dal regno. Ci vuole potenza, la potenza ci dà fermezza per restare fermi in quel momento di sofferenza. Perciò ci dà forza. Secondo Timoteo 1:8 dice, ma soffri anche tu per il Vangelo, questa è la motivazione, sorretto dalla potenza di Dio. Forte questo passo. Quando ci siete in difficoltà, leggetevi secondo Timoteo 1:8. Ma soffri anche tu per il Vangelo, se è qualche cosa che Dio sta permettendo, perché c'è un motivo. Dio c'ha sempre un motivo. Se Dio non risponde, c'è un motivo. Lui disse, se io ritardo, aspettami. Forse devi ricevere la potenza di Dio, devi fortificarti. E molte volte l'uomo, se non passa un momento difficile, non si fortifica. Pensa che è tutto così. Ma Dio ci vuole simile a Lui. Dice, ma soffri anche tu. Perciò vuol dire che qualcuno prima ha sofferto, cominciando da Gesù. I nostri padri, tutti quelli che hanno, ci sono i martiri, quelli che sono stati sbranati dai leoni, quelli che sono stati tagliati a pezzi, quelli che sono stati messi inchiodati sulle croci a testa in giù e poi dato fuoco. Quanti sono morti per il Vangelo? Quelli si chiamano martiri. Leggetevi qualche libro dei martiri e vi renderete conto poi, come dice in Ebrei, al capitolo 11, quanti hanno sofferto per il Vangelo e poi sono stati uccisi. Cos'è? Dio non c'era? No, no, c'era. Quella era per la gloria di Dio. Dice, ma perché Dio l'ha permesso? Perché io potessi sapere che se c'è una sofferenza, come anche è stato per gli altri, io devo essere sorretto dalla potenza di Dio. Perché può avvenire anche questo. Il quarto punto, se lo leggiamo in 1 Corinzi 2:5, rende ferma la fede, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. La fede fondata sulla potenza di Dio e non solo sul sentito dire. Ci vuole potenza. Credi solamente, disse Gesù a quell'uomo, e vedrai la gloria di Dio. Cosa disse a Marte? Io sono la resurrezione. Credi e la vedrai. Sì, io lo so, Signore, che alla fine tutti risusciteremo, pure il mio fratello Lazzaro. Ora sono io la resurrezione. Voglio dirti questo, ora è per te la resurrezione e la vita. Qualsiasi situazione è morta, io voglio dirti questo, che Dio può farlo ora nel nome di Gesù. Alleluia. Adesso smetto un attimo e vorrei chiamare Antonella. La sorella Antonella, dov'è? Antonella, vieni. Ti ho preparato la scena, vieni. Tutto è pronto e tutto è preparato. Perfetto, bellissimo. Allora ci sarà la potenza di Dio che ti... Ecco, tante volte sarà Lui che ti... Ecco, lei ha una testimonianza da dare. Sentiamola.
Buongiorno. Allora, un attimo perché... Ok, allora, non mi sono preparata granché, però andiamo a braccio. Lei non mi deve fare queste sorprese all'improvviso, però, pastore. Cioè... Allora, cominciamo. Mercoledì si è parlato delle finanze, e di come Dio si preoccupa e si occupa dei suoi figli, no? Questo è un momento particolare. Gli ultimi anni le finanze non è che vanno meravigliosamente, poi gli ultimi due, con la storia del Covid, è andata sempre peggiorando a livello economico e lavorativo. Io 2 anni fa, non stavo cercando un lavoro, però avevo un determinato lavoro nel cuore, ma non mi ero mossa per cercarlo, non avevo cercato aziende, non avevo mandato curriculum, avevo questo lavoro nel cuore, così, però quel lavoro mi piacerebbe farlo. E, come diceva prima Roberto, Dio si usa di noi per fare arrivare le benedizioni. E, nel caso di Roberto si è usato di un medico, nel mio caso si è usato di Pinuccia, che non ha fatto nient'altro che mettere un annuncio di lavoro sulla sua bacheca. Io apro questo annuncio e faccio, vabbè, tanto, figurati se mi chiama. Vabbè, la domanda la mando, se non la mando non mi chiamano di sicuro. Quindi mando questa domanda, tempo 30 minuti mi hanno telefonato. Era di giovedì, il lunedì vado al colloquio. Sono partita non molto convinta, perché arrivavo da 5 settimane con la schiena completamente piegata. E detto, poi le premesse del lavoro non mi sembravano neanche meravigliose, non era un grandissimo stipendio. Tra l'altro sarei stato un jolly, quindi voleva dire un giorno vai qua, un giorno vai là. Un lavoro che non avevo fatto tra l'altro mai. Va bene, partiamo. Siamo partiti, cerco di essere breve. Siamo partiti, ho fatto 3 mesi di lavoro, mi hanno rinnovato il contratto, quindi ho fatto il primo anno di lavoro. A settembre mi hanno richiamata e ho fatto il secondo anno di lavoro. L'8 giugno avevo finito, perché comunque contratto a tempo determinato e quindi l'azienda a settembre mi chiamerà, non mi chiamerà, il lavoro ci sarà, c'è un cambio d'appalto e quindi, vabbè, il 22 ero a pranzo con 2 sorelle, con Ilaria e Rosa, prendo il cellulare in mano e leggo un messaggio dalla referente del mio lavoro, quella che ogni giorno mi dice dove devo andare a lavorare, e mi dice, aspetta, prima di dirvi cosa mi dice, io comincio a piangere. Comincio a fare, no, non è possibile, non ci credo, non è possibile. Comincio a piangere e Rosa mi guarda e mi dice, Lella, tutto a posto? Ilaria mi guarda e mi dice, dici solo, perché io non riuscivo a parlare, a parte dire non ci credo, non è possibile. E Ilaria dice, dici solo se è una cosa bella o una cosa brutta. E io nei singhiozzi, è una cosa bella. Ok, l'azienda voleva procedere nei miei confronti con un contratto a tempo indeterminato. E davvero Dio mi ha dato un lavoro quando non lo stavo cercando, quando non ero nemmeno convinta, non sapevo esattamente che cosa andavo a fare. La prima settimana volevo addirittura mollare perché la schiena mi dava problemi e il lavoro era pesante. Però c'è un passo che per me è stato fondamentale nella mia conversione, è un passo dei Salmi, 27:10, che dice: mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Io sono stata fondamentalmente molto sola, sempre, sempre molto sola. Non ho avuto una famiglia alle spalle. E questo passo è per me un punto di riferimento. Perché quando abbiamo Dio nella nostra vita, noi non siamo mai soli. Lui per noi è padre e madre, il nostro tutto. E anche quando le cose non le vediamo, noi dobbiamo continuare a fidarci di Lui, perché anche se non sembra nel senso che noi non vediamo, Dio lavora costantemente nelle nostre vite. E niente, quello che volevo testimoniare più o meno era questo. Io non so in che momento della vostra vita vi trovate, ma qualsiasi cosa voi abbiate bisogno, non smettete mai di confidare, di credere nell'Eterno, perché ve la darà. Ok? Amen.
Grazie. Meraviglioso. Quando almeno ce l'aspettiamo, le cose avvengono. Sapete, quando tu ami Dio e Lui abita la tua vita, aspettati sempre che in qualsiasi momento, no, Dio può fare qualche cosa di nuovo. Perciò è importante. Abbiamo detto, la quarta cosa era che rende ferma la nostra fede. Perciò quando la nostra fede è ferma, avvengono anche queste cose. Quando tu non ci pensi, Lui ci pensa. Quando Lui te lo dimentica, dice che Dio non dimentica. Lui dimentica i nostri peccati, ma non i nostri bisogni. Dice, ma come ho pregato? Non ti preoccupare. Hai pregato? Rilassati. Riposati. Perché Dio, quando meno te l'aspetti, sconvolge. Ed è meraviglioso. Un'altra versione dice di questo verso, affinché le virtù, cioè la potenza di Cristo, mi ripari. Da che cosa? Dallo scoraggiamento, dalla paura, dai lamenti. Perciò rende ferma proprio la nostra fede affinché non possiamo scoraggiarci, lamentarci o cadere nella paura. La quinta cosa, in Colossesi 1:11, ti dà forza per continuare. Che molti cominciano e poi finiscono. E dice così, Colossesi 1:11, fortificati con ogni forza secondo la gloriosa potenza per ogni perseveranza e pazienza con gioia. Perciò la gioia non deve mancare mai nella vita di un credente, perché io penso che la gioia ci dà forza per continuare. Perciò anche questo fa la potenza, ti dà forza per continuare. Fortificati con ogni forza, perciò giù una miss, giù una mai, giù una stai, secondo la sua gloriosa potenza. quanto la sua potenza noi siamo forti. La stessa cosa è che possiamo ricevere ciò che chiedi in abbondanza. Allora, molte volte noi chiediamo, Efesini 3:20 dice così: or colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente, dite con me smisuratamente. Adesso Antonella, una cosa smisurata, perché non facilmente si trova un lavoro a tempo indeterminato, magari, no? Magari se un ragazzo giovane potrebbe dire ok, questo, ma per noi, diciamo persone un pochino più adulte, non è che troviamo il lavoro così. Perché? Dico ok, ti prendo, ma in modo determinato, perché se qualcosa non funziona io mi libero. Ma indeterminato c'è qualche cosa di più, perciò che richiediamo di più di quello che noi possiamo chiedere. Efesini 3:20, or colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Tante volte, ecco, quando noi seminiamo 10, lui è un moltiplicatore. Non pensare di ricevere 10. Quando tu dai del tempo a lui, dai un'ora ogni 24 ore a lui, lui ti farà recuperare 23 ore con molte cose. Cioè, funziona in ogni area della nostra vita. Settima cosa che ci dà la potenza è: ti dà riposo e anche forza per accettare i sì e i no di Dio, secondo la sua volontà. Seconda Corinzi 12:9, abbiamo già detto, egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento. Dio vuole portare a compimento le cose nella tua vita, nella nostra vita. Vuole portarla a compimento. Ha iniziato un'opera, ma dice che vuole portarla a compimento perché possa essere perfetta. E proprio nella nostra debolezza, cosa vuol dire essere deboli? Vuol dire dire sì a Dio. Allora, quando tu dici sì a Dio, il sì a Dio ti rende debole, perché non puoi fare quello che vuoi. Avete capito? Quando tu dici sì a Dio, tu stai venendo meno nella tua forza individuale. Quando tu dici sì, dici ok, tu puoi comandare la mia vita, perciò ti rendi debole. E lui dice: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza, la dunamis, è portata a compimento, o si dimostra perfetta, nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò o mi vanterò piuttosto nelle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò non lamenti, cari, quando le cose non funzionano o Dio non sta rispondendo in quel momento. Non servono i lamenti. Abbiamo cantato stamattina che la lode porta la potenza di Dio nella Chiesa. E così, quando tu cominci ad adorarlo nella situazione in cui ti trovi, stai riconoscendo la potenza di Dio che viene nella tua vita. E quella situazione, quando c'è potenza, cambia. O ti dà la forza per superarla. Non sempre i no di Dio sono difficili, a volte sono salutari per noi, che Dio sa e conosce la nostra vita. A volte chiediamo: Signore, dammi questo, dammi l'altro, ho bisogno di questo, ho bisogno dell'altro, intervieni in questa cosa, Signore. Oppure dice: Signore, opera in questa città, Signore. E che fai tu perché la città possa ascoltare il Vangelo? Parli, oppure pensi che Dio manti poi qualcosa a lui e tutto viene stravolto? Questo lo può farlo lui, ma il Signore dice: andate, predicate l'Evangelo a ogni creatura, chi ha creduto e sarà battezzato sarà salvato. Sono principi così chiari, così semplici, che noi facciamo molte volte conto. Perciò anche se lui ritarda e lui dice aspettami, ci sono i sì, i no, ma anche se io ritardo aspettami. E questo ci dà la forza, la potenza di Dio ci dà la forza per resistere la sua volontà. L'ottavo punto è: ti rende testimone. Allora, tu puoi parlare alle persone, ma ci vuole la potenza di Dio, credetemi, se no sono parole, parole, parole. Quando c'è la potenza di Dio, senti il sentimento di Dio, senti veramente la grazia di Dio su quella persona. E se questa persona soffre, tu senti la sua sofferenza. Questo vuol dire essere anche intercessori. Atti 4:33. E gli apostoli, con grande potenza, rendevano testimonianza della resurrezione del Figlio del Signore Gesù. E grande grazia era sopra tutti loro. Perciò dice che grande potenza era su di loro. Noi dobbiamo chiedere questo, cari, perché molte volte noi parliamo quasi perché dobbiamo farlo, è quasi un dovere. Il Signore mi dice di farlo, lo faccio. No, non è così. Signore, dammi la potenza, una parola, dammi una parola che io possa dare a questa persona. Magari Dio ti dà una parola che lo sconvolge. Quante volte è capitato? Ma che fai, come fai a saperle queste cose? No? Perché lo Spirito Santo ti guida quando tu glielo chiedi. L'ultima cosa è Atti 6:8. Ti abilita per fare segni e prodigi. Molte volte questa è una delle cose che noi ci vergogniamo. Io lo faccio, se poi questa persona non guarisce, che figura ci faccio? Perciò pensiamo alla nostra brutta figura e non che Dio te l'ha detto di farlo perché Lui vuole farlo. Che cosa frena la potenza di Dio? Proprio questo, quando io divento il protagonista. E se poi faccio brutta figura, io faccio brutta figura. Non ti preoccupare. Ora Stefano, pieno di fede, grazia e potenza, faceva grandi prodigi e segni fra i popoli. Grandi prodigi e segni fra i popoli. Perciò la potenza di Dio veniva dimostrata perché Stefano era un uomo speciale. Non ha vissuto molto questo ragazzo. Sappiamo che è stato poi lapidato in una maniera tremenda, perciò lui non ha vissuto moltissimo. È stato un martire della fede. Ma quando dice che lui, mentre le arrivavano le pietre, lui dice che i cieli si aprirono e vide Gesù in piedi alla destra di Dio. Di solito c'è scritto che Gesù è seduto alla destra di Dio, ma qui dice che Gesù era in piedi alla destra di Dio. Perché? Perché io credo che il cielo si stava preparando ad accogliere uno come Gesù. Gesù si era alzato. Io credo che quando lui è entrato, Gesù dico wow, sicuramente, è entrato con un grande trionfo, perché aveva vissuto la stessa fede di Cristo. Luca 6 dice, tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una potenza che guariva tutti. Vedete, quando io penso a questo, dico, Signore, da te usciva una potenza che guariva tutti, ma da me esce la potenza che guarisce tutti? E allora io dico, Signore, ok, fammi camminare in questa via, fammi fare i passi giusti perché io possa ricevere quello che hai ricevuto tu. E poi per finire, in Luca 6:40 dice, da quel grande insegnamento che ci ha messo tante volte in crisi, nessun discepolo è da più del suo maestro, anzi ogni discepolo ben addestrato sarà come il suo maestro. Perciò abbiamo bisogno di essere addestrati per essere come il nostro maestro, per fare le stesse cose che ha fatto lui. Perché io credo che ognuno di noi ne abbatte 1000, dice, e 2 10.000. Vuol dire che quando la potenza di Dio è nella nostra vita e tu esci il mattino, aspettati che qualcosa di soprannaturale possa avvenire. Amen? E per essere come lui, per amare quelli che non ci amano, per fare del bene a coloro che non ci trattano bene, per benedire coloro che ci maledicono o per pregare per quelli che ci maltrattano. Ci vuole potenza, cari. Così vedranno la gloria di Dio nella nostra vita. Quando c'è questa potenza, la dunamis, la dunamai, l'essere resi capaci di vivere questo tipo di vita. Amen? Perciò la vita cristiana è fatta di queste cose. Non è un culto solo, ma è vivere la parola di Dio, renderci capaci di far vedere Gesù in carne e ossa, coi jeans, con il Nike, con una polo, con una cravatta o senza cravatta. Le persone devono vedere, wow, Gesù. Per questo lui disse, e sarete me. Amen. Alziamoci in piedi. C'è qualcuno che può? Alleluia. Amen. Alleluia al tuo nome, Signore. Spero che questo possa aver messo dentro di voi una voglia, un desiderio maggiore di quando siete entrati, che quando andate a casa vi mettete davanti a Dio e dite, Signore, sono qua. Wow. Tum, 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 tum. Cielo, sono qua. Io voglio essere quello che è scritto nella tua parola. Io voglio essere come Gesù che camminava. Io voglio fare le stesse cose di lui, anzi, voglio farne maggiori di lui. Perché è scritto. Ma chiediglielo. E comincia a dire, Signore, da questo momento, fa che la mia vita possa avere un cambiamento. Adesso voglio pregare per voi, che questo possa avvenire. Perché sapete, fra il desiderare una cosa e vederla realizzata, ci vuole la nostra volontà di farlo. Senza la volontà le cose possono essere sentite, ma poi escono dall'altra parte e restiamo come sempre. Io credo che Dio stia cercando uomini e donne che si sono stancate di essere credenti all'acqua di rosa, che tu passi e nessuno si accorge che la potenza di Dio, che l'unzione di Dio è dentro di te e che la tua ombra può veramente guarire le persone. E quando esce una parola dalla tua bocca, produce un effetto straordinario. Fate le vostre mani, Padre. Alleluia. Signore Gesù, Signore, nella nostra debolezza, Signore, gridiamo a te. Se ci rendiamo conto, Signore Gesù, veramente che forse non stiamo vivendo quello che dici e quello che è scritto di noi. Tu hai detto che ci sono segni che accompagneranno quelli che hanno creduto, che nel tuo nome avremo cacciato demoni di tutte le specie. E molte volte i demoni fanno dimora nelle nostre vite, intorno a noi, nelle nostre case. Ma tu hai detto che noi abbiamo l'autorità di poterlo fare. Tu ci hai dato autorità nel nome di Gesù per la potenza di parlare in lingue, di usare il soprannaturale, di vedere persone guarite, di essere persone protette anche se mangiamo o beviamo o ci inietteranno qualcosa di mortifero. Dice la Bibbia che non ci farà alcun male. Questi sono i figli, questi sono coloro che dimostrano di essere figli. Io ti prego, Padre, questa mattina, che ognuno di noi possa sentire questa responsabilità e questa potenza da ricevere, che si possa sprigionare nelle nostre vite, nelle nostre case. Io ti prego per i mariti, che possono essere mariti ripieni di potenza, mogli ripieni di potenza, e ci siano figli ripieni di potenza, che il nostro lavoro sia ripieno di potenza, che la nostra economia sia ripiena di potenza. Alleluia. Che il nostro carattere, le nostre attitudini siano ripieni di potenza. Che quando vedono noi, vedono te, Signore. Tu hai detto, sarete me. Signore, aiutaci. Ti prego, Padre, di benedire questa chiesa. Lo dico in questa chiesa perché siamo responsabili prima di noi stessi. Non vogliamo essere solo una chiesa, ma vogliamo essere, Signore, figli ubbidienti che si sottomettono alla tua parola e che ricevono le tue promesse per conquistare, Signore, questa città che sta aspettando. Ogni 6 secondi, dicono gli esperti, una persona muore e va nell'eternità. Ogni 6 secondi una persona, Signore, entra nell'eternità, magari senza di te, forse non ha mai sentito parlare di te, forse non ha mai realizzato che la potenza di Dio può cambiarlo, può trasformarlo. Quante persone stanno pensando di suicidarsi in questo momento per la paura di affrontare il domani? Quante persone sono nel fallimento, nel lavoro o nella famiglia e pensano non ce la farò, io rinuncio. Ci vuole la potenza di Dio, cari, la potenza di Dio che cambia situazioni e condizioni, e noi possiamo essere la differenza che Dio ha mandato in questo mondo. Noi siamo quella luce che spezza le tenebre, noi siamo quel sale che diamo sapore alle cose che non hanno sapore. La vita senza di te non ha sapore, Signore. Io ti prego, Padre, per ogni tuo figlio, che possa essere luce e sapore, Signore, nel nome di Gesù. Che i cieli si possano aprire ora e che ognuno possa dire: lo voglio, lo desidero, Signore. Sì, ora, lo ricevo, lo ricevo, lo ricevo. Dillo, lo ricevo, ora io ricevo, nel nome di Gesù. Bramala la potenza di Dio, il regno di Dio, il carattere di Dio. Diglielo: Signore, io voglio vivere la tua vita nella mia vita e non la mia vita. Signore, io ti prego, Padre, che ci sia un cambiamento in questo tempo. Abbiamo fatto una settimana meravigliosa e ti siamo grati, Signore, che ci hai dato la possibilità di essere queste 5 serate per pregare, intercedere, adorare te, Signore. È stato meraviglioso, ma non ci basta, Signore, non ci basta, Signore. Vogliamo di più di te, vogliamo tutto di te, vogliamo quello che tu dici in questa parola, Signore. Tu hai detto chiedete, noi te lo chiediamo, Padre. Tu hai detto ricordate all'Eterno le sue promesse e noi ti ricordiamo, Signore. Tu l'hai detto e noi vogliamo riceverlo, Signore. Fai delle figlie tue donne potenti di preghiera. Fai degli uomini uomini potenti di preghiera e intercessione. Ricevi, ricevi ora, ricevi nel nome di Gesù. Ricevi, ricevi, ricevi ora, ricevi. La fede dice che ora la fede è, per fede ricevi questa potenza, ricevi questo cambiamento, ricevi questa capacità, quello essere resi capaci di vivere questa vita. Esci dall'anonimato, esci da tutto quello, Signore, che sono state il passato, da tutte le delusioni del passato. Può darsi che sei deluso del passato, di tutte quelle cose che ti sono avvenute in ogni area della tua vita. Falle finire in fondo al mare. Ricevi ora una nuova unzione affinché tu possa vivere la vita di Dio nell'allegrezza, nella gioia, nella potenza, alleluia, nella coscienza di chi siamo in te, Signore, nel nome di Gesù. Ricevila, 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 ricevila. Ora la bacio, rigada, la bacianda, la bacio, rigida.